I Clock 2 con questa The Constructor è un brano abbastanza particolare che secondo me poi non ci sta male con la musica che andremo ad ascoltare adesso con il nostro ospite in studio. Diamo il benvenuto a Danilo Blaiotta. Bentornato, Danilo.
Grazie Ludovica, a tutti gli ascoltatori, grazie a Radio Città Aperta, una casa.
Eh sì, ogni tanto
Una casa dove tornare.
si ritorna a casa, veramente. Grazie, siamo veramente felici di averti qui in diretta, anche in video, in tutto il tuo splendore. Io adesso approfitto perché a favore di telecamera faccio vedere questo nuovo album che vieni a presentare, anche tu lo fai in sincrono perfetto. Planetariat. Ecco, perché dico che ha delle cose in comune con il brano che abbiamo già ascoltato, perché tu sei un grandissimo pianista, jazzista, compositore, eccetera, eccetera. Lo so, ti faccio la sviolinata come sempre. Però questo disco è molto diverso rispetto, per esempio, a quello che lo aveva preceduto, dedicato alle Notti Bianche di Dostoevsky. Cioè, è completamente un mondo differente, un pianeta proprio differente, perché unisce spoken word, poesia e suoni molto diversi tra loro. Ci vuoi raccontare da dove è venuta l'urgenza proprio di creare questo lavoro che fa pensare, insomma, è tutto da leggere, da ascoltare, è un lavoro forte, ha un forte messaggio.
Sì, è completamente diverso. Innanzitutto lo stampo timbrico, nel senso che i lavori che ho fatto precedentemente erano due dischi a mio nome in trio acustico, quindi con pianoforte, contrabbasso e batteria. C'erano Valerio Vantaggio al batteria e Jacopo Ferrazza al contrabbasso. E quindi, insomma, la prima cosa che cambio è lo stampo timbrico, perché qui mi sono preso la briga di prendere qualcosa dall'elettronica. Io non sono un grandissimo esperto di tastiere, devo essere sincero, però mi sono fatto un po' guidare da quello che la Nord Stage mi dava, che è appunto la tastiera che porto in giro, e da lì mi sono avventurato a creare della musica partendo proprio dall'elettronica e facendomi ispirare proprio dai suoni che trovavo, che cercavo di campionare, insomma, di creare apposta per ogni brano che volevo scrivere. E questa è la prima differenza. La seconda differenza, le altre differenze che sono tante, è che intanto è un album che ha anche delle voci. Prima no, facevo tutto strumentale. E in questo caso c'è una voce perché ci sono dei testi. E i testi non sono miei, ma sono di un grandissimo poeta della controcultura americana, uno dei più grandi poeti del Novecento americano, diciamo anche un po' erroneamente accostato alla Beat Generation. In realtà lui appartiene a una seconda generazione, che è quella che ha anche un po' criticato la prima, che era
Beh,
quella
sì.
di tutti i no notissimi poeti della Beat
Sì,
Generation che conosciamo.
esatto. Jack Hirschman, tra l'altro, appunto, fece delle scelte politicamente molto forti, rinunciò all'insegnamento, a una
Sì.
strada che poteva essere comoda e, diciamo, forse la grande differenza tra lui e i poeti maggiormente conosciuti come Kerouac o Ginsberg era, appunto, il suo forte impegno politico in tutti i campi, no? Loro forse erano più sull'arte per l'arte oppure un percorso un po' più, non so, dando un giudizio assolutamente,
Assolutamente ragione.
perché sono assolutamente validi entrambi gli approcci, però la differenza che io vedo è questa: Jack Hirschman continuamente si rapporta al mondo intorno a sé e interpreta e critica fortemente gli avvenimenti del mondo, non è mai distaccato dalla
No.
contemporaneità, no? E questo forse l'ho anche pagato in prima persona.
Questo l'ho anche pagato innanzitutto quando era docente all'Università di San Francisco con il carcere, nel senso che appunto l'impegno politico a un certo punto era troppo forte e quindi all'epoca della guerra in Vietnam fece proprio delle cose che andavano contro la legge. E tra queste c'era per esempio il dare dei voti massimi ai suoi studenti per non farli andare in Vietnam. Questa è una delle cose. Poi Jack Hirschman è stato un rivoluzionario tutta la vita, quindi è un'arte politica quella che lui presenta in qualche modo, molto più forte di, appunto, degli autori, dei poeti che hai citato, perché lì c'era qualcosa quasi che secondo me doveva arrivare da sé, no? Invece lui, si espone totalmente, palesemente, certo, insomma, senza che l'arte debba per forza parlare un linguaggio che delle volte è criptico. E no, assolutamente, lui non è criptico per niente.
No, assolutamente.
E fa questi arcani, che sono queste poesie molto lunghe, che vabbè, da quel punto di vista anche la Beat Generation, no? Pensiamo appunto a, certo, Ginsberg, a Ferlinghetti,
certo, o anche a Kerouac, che scriveva su questo lungo rullo di carta,
esatto,
a getto continuo,
continuo,
ispirandosi anche all'improvvisazione jazz, no? Quindi c'è sempre un forte rapporto con la musica, con il ritmo,
assolutamente, e gli esperimenti di Baracca e tutto quello che apparteneva a quel coro di protesta, ma era una protesta appunto artistica, che non sempre andava di pari passo con l'impegno politico. L'impegno politico era un po' una cosa intrinseca all'interno dell'arte stessa. In questo caso Jackie Hirschman scende completamente in campo, e quindi io mi sono voluto ispirare alla sua poesia, non solo come ispirazione
in senso lato,
ma l'ho proprio preso i testi e li ho inseriti all'interno di Planetariat, questo disco. Planetariat, tra l'altro, è un suo neologismo che vuole parlare del planetariato, e quindi dell'insieme degli esseri viventi in generale, non solo umani, che appartengono al nostro pianeta, ma dal punto di vista degli ultimi. E quindi la parola planetario e la parola proletario si uniscono per creare, certo, questo neologismo che lui inserisce in tantissime delle sue poesie. In Italia poi lui ha avuto un rapporto molto forte.
Infatti volevo arrivare a questo, lui è venuto molte volte in Italia, ricordiamo, ecco, ci ha lasciato qualche anno fa, non tanti anni fa.
Un anno e mezzo fa circa.
Ha avuto una vita molto lunga, molto proficua e appunto molto molto legata al nostro paese.
Sì, io in prima persona l'ho conosciuto quando ero, diciamo, bambino e ragazzo, per le frequentazioni della mia famiglia, in particolare quelle di mio padre, che è poeta, pittore, e che grazie a Jackie Hirschman, tra l'altro, è stato tradotto anche negli Stati Uniti per alcune riviste importanti di cultura. Lui stesso e tanti poeti importanti italiani, in questi giorni si ricorda la figura di Rocco Scotellaro, per esempio, no? Per questo anniversario importante, e così come Ferruccio Brugnaro e tanti altri poeti italiani, anche impegnati da un certo, ma anche non impegnati, che Jack traduceva negli Stati Uniti dei quali era amico. E quindi io da figlio ho assorbito tutto ciò.
Che fortuna!
Quando Jack veniva in Italia, in particolare in provincia di Varese, dove io abitavo sul Lago Maggiore, veniva sempre a casa nostra, quindi andavamo a sentire i suoi reading, e poi era spesso ospite da noi, e quindi queste serate incredibili che un bambino poi cioè vive senza filtri,
certo,
quindi tutto arrivava,
certo,
in modo molto più forte forse di come arrivano le cose agli adulti, tant'è vero che, diciamo, la mia coscienza anche politica ne ha subito la grandezza in questo senso, mi viene da dire.
Certo, senti, e qual era il rapporto di Jack Hirschman con la musica? Perché appunto abbiamo detto Kerouac, Ginsberg, il jazz, il free jazz, eccetera. Invece Hirschman cosa ascoltava, e magari quando leggeva le sue poesie gli piaceva avere della musica?
Assolutamente
oppure
sì.
No?
Io il mio rammarico è non aver fatto in tempo per poter suonare con lui, con i suoi reading, che era un mio desiderio che avevo, e si faceva accompagnare spesso da grandi jazzisti, forse diversamente dagli autori citati della Beat di cui abbiamo parlato, si faceva accompagnare pensando sempre un po' al bop, e quindi il bebop e il periodo newyorkese, la sua New York, perché poi lui ha vissuto a New York, e New York era la sua città prima che si trasferisse a San Francisco, e la sua New York era diciamo di ispirazione bop, quindi del periodo, per chi non lo sapesse, degli anni 40,
certo,
quando il bebop andava, certo, ed era stato un movimento a suo modo anche politico di rivoluzione musicale. perché appunto tutti gli artisti di colore che facevano parte della scena bop erano un po' la rivalsa del ghetto in un certo senso.
Certamente. E poi alcuni di loro acquisivano una coscienza, altri rimanevano comunque, continuavano a rimanere vittime un po' dello sfruttamento, della manipolazione. Pensiamo a un Dizzy Gillespie, già molto che sapeva un po' qual era la sua situazione, e altri che purtroppo rimanevano vittime della droga o della legge che li...
Sì, poi ultimamente ci sono stati anche dei giusti revisionismi da questo punto di vista, perché si dice che poi in qualche modo erano anche i bianchi stessi che, per screditare quelli che erano degli idoli assoluti in quel periodo, parliamo di musicisti che avevano un seguito quasi come i musicisti pop di oggi certe volte, no? Eppure suonando in piccoli club che però venivano affollati, e grazie soprattutto anche alle registrazioni discografiche che giravano tantissimo e si vendevano copie di dischi come se non ci fosse un domani, che oggi ce lo sogniamo, e quindi era comunque un fatto politico in qualche modo. Poi ci sono stati dei personaggi che hanno proprio espresso arte politica tout court, come per esempio Charles Mingus, come lo stesso Art Blakey, di cui proprio ieri leggevo un passo di alcuni concerti in Tunisia, dove si rifiutò di suonare per i bianchi dentro il teatro, facendo vedere addirittura il Corano, e a quel punto dovettero scappare dal teatro con i Jazz Messengers, di cui faceva parte per esempio Wayne Shorter e tutti gli altri, e quindi insomma l'arte politica c'era, era forte, no? O appunto Mingus e altri. In questo senso, secondo me, Jack Hirschman ha fatto suo anche questo tipo di discorso, ed è secondo me anche per questo che lui era molto legato al bop e non solo al free jazz, che poi è stata chiaramente arte politica, però era un'arte politica che veniva fuori da un ventennio precedente, che aveva dato le basi a tutto questo.
Certamente, poi negli anni 60 comunque era anche più, come dire, più diffuso il discorso sulla politica. Negli anni 40-50 era un po' diverso, no? Senza dilungarci troppo, negli States c'era proprio la paura, il pericolo rosso, c'era una forma anche di ostruzionismo, di ostracismo nei confronti degli autori, anche bianchi, che magari esprimevano
solidarietà,
raccontavano
le storie che avevano a che fare con quella.
Insomma, ricordiamoci anche nel cinema tutti gli autori che dovettero usare dei nomi falsi. Insomma, è un discorso molto molto interessante, però io adesso vorrei ascoltare il primo brano da questo Planetariat, e si intitola Human Being, essere umano. Raccontaci un po' come nasce, insomma.
Intanto gli 11 brani che trovate in questo disco, che è uscito per Filibuster Records il 31 marzo scorso, formano un acrostico, una cosa che, per chi non lo sapesse,
spieghiamo
cos'è un acrostico. Facciamo questa cosa, lo sapranno tutti, Radio Città Aperta, poi Resistenza Culturale Attiva, quindi
capito,
figurati,
vieni a parlare di acrostici qui con noi.
Un acrostico è semplicemente un legame tra le prime lettere di più frasi, in questo senso, no? E quindi la prima lettera di ogni brano va a formare poi le undici lettere di questi 11 brani, formano Human Rights, che è appunto diritti umani. Human Being vuole essere una sorta di introduzione a tutto quello che verrà dopo. Infatti qui non c'è il testo di Jack Hirschman, ma c'è solamente uno strumentale che apre e dura poco, perché appunto è un'overture.
Benissimo, allora noi ci ascoltiamo questa overture e poi continuiamo la nostra chiacchierata con Danilo Blaiotta, Human Being da Planetariat. Thank you. questo era l'inizio, questa Human Being, una sorta di intro per entrare in Planetariat. Noi nel frattempo abbiamo fatto vedere nella nostra diretta video le immagini su YouTube della produzione di questo album, no? Qui abbiamo visto quindi tutti i musicisti che hanno collaborato. Come hai lavorato con loro? Cioè, come li hai fatti entrare in questo, diciamo, flusso di coscienza fatto di parole, di musica, e però di una coscienza fortemente politica, sì, ecco, non una coscienza, sì, che va a briglia sciolta, ecco. Lo non è, era scontato.
No, non era scontato per niente. Intanto, chi sono? Achille Succi a sax alto, clarinetto basso, che è un mio storico collaboratore, nonché il primo grande jazz player italiano con cui io ho avuto l'onore di collaborare nel 2011. Io ero un po' più piccolo, lui invece era già un grande musicista. E poi c'è Stefano Carbonelli alla chitarra a 8 corde. E poi ci sono io chiaramente ai sintetizzatori, synth bass, perché non c'è il bassista in questo gruppo, ma c'è la mia mano sinistra che con i sintetizzatori.
A volte si può anche fare, così di non farci brutalizzare dai bassisti che ci proibiscono di usare quella parte della tastiera, no?
Esatto.
Conosciamo bene questo fenomeno.
Sì, assolutamente.
Si scherza,
se ci ascolta Giovanni Al Heavy ci fa subito un meme. E poi c'è Leonora Tosto, che è una straordinaria attrice, cantante, una mia sorella d'arte. Io collaboro con lei in tante produzioni, non solo musicali ma anche teatrali, perché lei viene da una famiglia di attori straordinaria, come il padre e madre sono Tonino Tosto e Susi Giacomo, che hanno il teatro Porta Portese e sono tra i più grandi attori italiani. E poi c'è Evita Polidoro, che è una grande scoperta, perché ecco, lei è l'unica persona, l'unica musicista con cui io per la prima volta collaboro, e ho voluto scegliere Evita perché mi dava, intanto questo è un disco che non ha a che fare proprio solamente col jazz, come avrete ascoltato già dalle prime note, è un disco che ha a che fare anche molto con la tradizione del rock, del progressive rock. E Evita ha un po' questi due skill entrambi, no? Quindi sia il jazz sia il rock da cui proviene proprio. E quindi poi Evita suona con Didi Bridgewater, con Enrico Rava, con personaggi pazzeschi e anche del pop. Ultimamente ha fatto il tour della Francesca Michelin, c'era lei alla batteria. E quindi mi serviva un po' un contenitore,
certo,
una persona che incarnasse più cose. Poi ci siamo tutti quanti che alle voci delle volte ci lasciamo andare in dei cori, e Leonora Tosto si diletta, mi viene da dire, no, perché è una grande professionista nello speech, che è quella cosa che io mi sono divertito a scrivere proprio le parole sulla... è difficilissimo far capire che cos'è questa
no
cosa.
No, assolutamente, anche se adesso no, va un po' più, come dire, se ne sente
parlare
più spesso,
sì,
però non è facile da fare,
no,
da capire.
In parole povere è scrivere le parole senza però una linea melodica su una ritmica precisa, e mi sono divertito a fare questa cosa qui. Quindi chiaramente bisogna essere musicisti per leggere, non bisogna essere solo attori, e in questo caso appunto Eleonora aveva entrambe le possibilità di fare queste due cose, e quindi insomma è stato... E come si sono approcciati? Beh, insomma, innanzitutto gli ho detto: ragazzi, vi va di fare questo? Perché non è un... tu ti metti anche un po' in gioco.
Lo credo, sì.
Io chiaramente in prima persona, perché è un disco, ormai già sta uscendo qualche recensione in questi giorni, già le prime recensioni dicono: allora hai fatto un disco politico, subito la prima cosa che viene in mente e quindi ho detto: ragazzi, cioè,
c'è anche la musica, però
ci stiamo comunque esponendo. Quindi se mi espongo io, tutti voi. Sono stati subito d'accordo, poi la musica è piaciuta molto e ci siamo fatti questo viaggio insieme in un studio di registrazione, che è lo studio dove registro i miei dischi, si chiama Recording Studio La Strada, e Enrico Furzi è il fonico, l'ingegnere del suono che ha curato. E non è un disco facile, perché...
No, infatti ti volevo chiedere, ma come avete registrato? Tutti insieme oppure...
Tutti insieme, spesso, la maggior parte del tempo. Alcune tracce le abbiamo sovraincise, ma non del suonato, ma solo di quello che volevamo aggiungere a quello che stavamo suonando. Quindi
certo,
se c'era un suono che mi interessava aggiungere in più, che poi sono cose che in realtà nel live abbiamo trovato il modo di poter fare anche senza che ci sia qualcuno che lo fa artificialmente alla console, no?
Certo.
E quindi
certo,
insomma, questo è stato la, questa è stata la
l'itinerario,
l'itinerario,
insomma. Senti, quanto tempo ci è voluto per realizzare questo lavoro?
Allora, io ho iniziato a scriverlo l'anno scorso, l'estate scorsa, mi sono preso proprio un periodo per poter scrivere questo disco. Era un agosto, agosto a Roma non si può stare. Allora, o vai in giro per... no. Allora, o vai in giro per concerti, o in quel caso non avevo concerti per un paio di settimane, e così sono andato a trovare mio padre a Varese, che è stato tra l'altro, diciamo, colui che mi ha presentato Jack Hirschman, quindi pieno di libri di Jack in casa, e quindi mi sono voluto un po'... Lui poi ha una casa nel bosco, e allora insomma, certo, è stato perfetto. Mi sono portato le tastiere, ho montato tutta la storia e ho cominciato a scrivere. E in quei 15 giorni è venuto fuori l'impianto più importante di questo disco. Poi sono tornato a Roma e l'ho sviluppato, l'ho finito. Diciamo, io poi scrivo molto veloce, non sono uno che si mette lì e poi rifà. No, per me un brano...
Buona la prima.
Buona la prima, quando inizio a scrivere un brano poi devo finirlo.
Anche io sono abbastanza così, quindi sì, capisco perfettamente.
Per quanto complesso sia, perché questo è un progetto che ha quasi 80 pagine di partitura scritta. E che White Night Suite, l'album precedente, ne aveva circa 15. E quindi insomma era un lavoro anche che uno si immagina il taglia e cuci, no? Io invece anche qui ho detto stavolta sicuramente mi rimetterò su a riscrivere, a cancellare, eccetera. No, buona, quasi praticamente buona la prima, se non qualche voce in più, qualche piccolo ritocco dopo, e quindi è venuto fuori in pochi mesi, poi anzi in poche settimane di lavoro.
Quindi insomma,
però il concetto mi ha impegnato molto di più, perché chiaramente sono andato a leggere le poesie di Jack di nuovo, con cui ero cresciuto, ma molte mi mancavano, e sono andato a prendere anche dei libri che non avevo, che tra l'altro Jack in Italia pubblica con multimedia edizioni,
sì.
Però i libri sono in lingua originale, quindi ho dovuto anche tradurre molti testi,
certo.
E dopodiché è arrivato il lavoro musicale sul testo, quindi insomma è stato un lavoro. Poi l'abbiamo registrato in dicembre, e io pensavo in 3-4 giorni, ne abbiamo messi 2 settimane.
Perché c'è sempre la legge valida per tutti, e che tu sai quando entri in sala di registrazione,
non
sai quando uscirai.
Assolutamente, ed è andata esattamente così. Io pensavo non uscisse più poi questo disco, a un certo punto dico vabbè, non ce la faremo mai, e invece ce l'abbiamo fatta. E devo ringraziare tantissimo i musicisti, perché non sono tutti romani. Achille Succi abita a Modena, e Stefano Carbonelli abita a Parigi da un po' di tempo, e quindi pur essendo romano,
certo,
mi hanno
certo.
dedicato del tempo in più, e questo è stato insomma, sono molto grato.
Questa è una cosa molto bella, quando appunto anche riesci ad avere con te nel tuo viaggio dei musicisti che stanno con te fisicamente, soffrono con te in sala di registrazione e
soprattutto soffrono con te.
Senti Danilo, io mi vorrei ascoltare un brano che si intitola A Street of Walls, la
sì.
quarta traccia.
Molto volentieri.
Perché appunto oggi veramente siamo in un momento storico in cui non si fa altro che costruire muri, che dividerci, che pensare alle bandiere, ai confini,
sì.
Le guerre, insomma noi artisti specialmente da sempre sogniamo, ma senza ingenuità o buonismi, però un mondo che non costruisca più muri, che ci faccia stare insieme e che poi ci faccia affrontare i problemi che ci sono, insomma. E che mi dici di questo brano? Tra l'altro poi, ecco, tu non hai tradotto niente, tutto in lingua originale, questa pure è una cosa importante da dire.
Sì, perché volevo che fosse un disco un disco che si chiama Planetariat, quindi per andare in giro nel mondo ci vuole l'inglese, ma in questo caso c'era già, perché Jack Hirschman era americano,
certo.
Anche se conosceva più di 9 lingue alla perfezione, tra cui per esempio anche l'aramaico, cose
Pazzesco.
Che non ti aspettere, l'albanese, lingue che non ti aspetteresti mai, però insomma sì, ho voluto mantenere la lingua originale. Street of Walls in questo caso è una strada di muri, ma è dedicato a Wall Street, ahimè, cioè dedicato, gloriosamente osteggia tutto ciò che succede a Wall Street. E una strada di muri è appunto il muro che si crea tra le disuguaglianze sociali, che è un po' il concept chiaramente di tutto l'album, e i computer impazziti della borsa di New York, in questo caso sono sviluppati dal mio comporre nei sintetizzatori, e ho voluto creare proprio questa storia. Poi c'è Eleonora, che a un certo punto del brano entra con lo speech, che in questo caso non è scritto sulla musica, ma è proprio hip hop. E quindi insomma lo ascolterete, c'è un bellissimo solo di Stefano Carbonelli, tra l'altro.
Perfetto, e allora ce lo ascoltiamo subito da Planetariat, questa è A Street of Walls. Eccoci qui, questa era Street of Walls da Planetariat di Danilo Blaiotta. Danilo, ora io volevo chiederti qualcosa anche dell'aspetto grafico, della veste grafica di questo album, perché mi piace molto questa copertina, la faccio vedere. Aspetta, adesso cambiamo con la nostra splendida regia, che sono sempre io nelle mie multiformi personalità. Adesso la facciamo vedere anche a favore di telecamera. Vedete, è uno stile questo che si ispira appunto all'astrattismo, ma anche all'espressionismo astratto, insomma un forte contrasto tra i colori rosso e nero. Raccontaci un po' come è nato anche questo artwork, chiamiamolo così.
È nato in famiglia, nel senso che ho commissionato questo olio su tela alla mia compagna Aurora Parrella, che è una pittrice e restauratrice, e appunto io volevo qualcosa che avesse a che fare sicuramente col rosso, ma perché il rosso va bene, la rivoluzione, e quindi il colore che mi sta a cuore dal punto di vista positivo e poi dal punto di vista negativo, perché poi il rosso del sangue, ma anche il rosso del fuoco, e tutto ciò ha a che fare comunque con, tra i quattro elementi, più col fuoco che con ogni altra cosa, come avete anche un po' potuto ascoltare insomma da questa traccia. E quindi Aurora mi ha dato certamente una mano con questa tela che ho in casa e poi e anche il disco, ecco.
Molto bella, veramente, complimenti anche
tra l'altro già che
Aurora.
Siamo in fase, in momenti di ringraziamenti, ci sono anche le foto di Laura Barba, che è una brava fotografa romana, che completano, e poi mi sono dimenticato non ho citato Francesco Bennati, che è era diciamo l'aiuto fonico, che però molto spesso che è giovanissimo, tra l'altro un batterista, che ci ha dato una grande mano appunto nel missaggio, nel master anche di questo album, e anche proprio nella ripresa, nella registrazione.
Certo, vabbè, a questo punto ringraziamo ovviamente anche Filippo Busta
Records. E anche Filippo Busta Records, che ho ringraziato prima,
salutiamo,
ma
però,
a questo punto saluto Fabio Lauteri
e David, insomma.
E David Abra, che sono insomma i produttori di tutti i miei dischi finora, ecco, quelli almeno al mio nome l'hanno prodotti tutti loro, da Departures nel 2020,
certo.
White Night Suite 2021 e questo che è appena uscito.
Ecco, questa è una cosa importante. Senti Danilo, mi dicevi che è prevista a breve una presentazione live,
sì,
di questo album, dici tutto.
Allora, il 20 giugno suoneremo per Jazz Image, che è questa rassegna che cura Alexanderplatz praticamente al Colosseo. Se uno dice, vabbè, suoni al Colosseo, non è proprio dentro il Colosseo, ma appena fuori.
No, infatti.
c'è il Parco del Celio, e lì viene allestito questo palco, ma il palco fa vedere il Colosseo meglio che se ci suoni dentro, perché ce l'hai alle spalle, no? Faccio sempre sta battuta ultimamente, come i giapponesi, no? Mettono sempre gli sfondi finti, no? Uno,
certo,
pensa che è finto, ci sono le foto, dice, ma avete messo il Colosseo per fare una pacchianata?
Invece
no,
sta proprio là.
Noi siamo lì, suoniamo col Colosseo dietro. E quindi il 20 giugno, se volete venire a Roma, c'è questa presentazione. Poi ci saranno tante altre presentazioni che faremo a partire specialmente dall'autunno, in Italia, e anche qualcosa all'estero, però non vi dico niente perché siamo ancora in fase di...
Certo, siamo un po' scaramantici. Senti, a proposito di estero, insomma comunque di continenti e di zone del nostro mondo, adesso io vorrei far ascoltare un altro brano,
sì,
che si titola Hidden Mediterranean Requiem.
Ah,
allora,
dai, ti ringrazio, questo è un brano... sei la prima persona che lo fa ascoltare.
Vedi?
Sì, 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 nelle radio, diciamo. Quindi fantastico, sì.
Questo è un brano che parla appunto anche qua di una questione direi di scottante attualità,
sì,
perché comunque il Mediterraneo diventa purtroppo la tomba di tante persone che cercano una vita migliore. E ora noi in Italia, tra l'altro, fammi appunto sparare qualche proiettile metaforico nei confronti del nostro governo, insomma siamo in balia di un governo che vorrebbe, non so, affondarli tutti, o insomma non è molto comprensivo per le ragioni di chi emigra, non ha molta memoria, non ha molta
stata buona
solidarietà, vabbè, insomma.
Perché bisognerebbe essere anche un po' più cattivi con le parole, con gente che parla in un certo modo,
infatti.
Ma anche perché loro le usano in quel modo, quindi tanto vale non essere più educati certe volte.
Certo.
Però insomma educatamente ho voluto fare una protesta a tutto ciò. Tra l'altro non avrei mai voluto che il tema si fosse acuito come in queste settimane. È un tema che purtroppo c'è da decenni ormai sono i morti del Mediterraneo, che non sono solo gli africani, e prima erano gli albanesi, e prima ancora. Allora, l'uomo si sposta, è nato spostandosi, è nato cambiando. L'uomo non è stanziale, è nomade, perché altrimenti non ci sarebbe la storia della civiltà. E questa è una cosa che bisognerebbe capire, e soprattutto bisognerebbe capire che c'è un diritto che viene negato, che non è quello all'emigrazione, è il diritto alla mobilità. Il movimento. Io posso essere libero di andare in un altro paese, perché un algerino non può essere libero?
Certo.
Allo stesso modo, non migranti economici, tutte quelle che storie che ci raccontano. No, no, è proprio il diritto a poterci andare in un paese. Ecco, se noi possiamo andare in non so quanti decine, centinaia di paesi nel mondo, non ricordo il numero esatto, ma ci sono dei posti, delle nazionalità, delle persone nate in un certo luogo che possono andare magari solo in 4, in 3, 4 paesi nel mondo. E questa è una cosa ingiusta. È il diritto alla mobilità quello che bisognerebbe cercare e che non viene detto spesso, purtroppo neanche da sinistra, perché
no,
possiamo dirlo.
Infatti.
Se la sinistra parlasse un linguaggio anche più semplice certe volte, e questa è una cosa semplice da capire, no?
Forse
ci sarebbe qualche problema in meno e potremmo contrastare meglio queste persone che stanno parlando un linguaggio che non è umano, semplicemente.
Esatto, direi. Allora, ascoltiamoci subito questa Hidden Mediterranean
dove
Requiem,
tra l'altro mi sono avventurato a recitare anch'io, quindi.
Ah, ecco perché, vedi, allora ce l'ascoltiamo subito da Planetariat di Danilo Blaiotta.
World of wars, and who by the to find a place to go home. I whack the stupid ass of capitalism with it.
E quindi adesso abbiamo ascoltato anche la voce di Danilo Blaiotta con le parole di Jack Hirschman. Insomma, c'è anche il booklet con i testi, perché è importante, insomma, anche poter, secondo me, assaporare i giochi di parole, il come dire, il linguaggio poetico
di Jack Hirschman.
Sì. Sì, è un aspetto molto importante, secondo me. No?
Assolutamente sì. C'è un booklet, infatti, nel disco fisico, ci sono tutte le parole, le potete ritrovare. E sì, è importante. Qui, vabbè, chiaramente la mia voce un po' prestata, ma mi faceva piacere farlo.
Certo.
Mi ha spinto Eleonora Tosto a farlo, in realtà. Ha detto: guarda, se questa, secondo me, se la reciti tu. L'abbiamo deciso lì per lì, tra l'altro, in studio.
Bello.
È stato molto bello, e lei mi faceva il controcanto, come si suol dire.
Certo. Ma infatti, quando stai tanto tempo in studio, che non hai la fretta di dover chiudere, di dover far tutto in un giorno o due, la cosa bella è proprio quella, usare lo studio come... Anche quello è un momento fortemente creativo.
Sì, assolutamente. È uno dei momenti più belli in assoluto.
Anche
sì,
io lo penso. Mentre c'è gente invece... Cioè, i musicisti poi sono tutti diversi, lo sappiamo, no? C'è chi invece in studio si innervosisce, deve fare tutto e finire prima possibile perché ha paura, poi non si riesce a riascoltare. Invece io lo vivo sempre come un momento di grandissimo scambio, e anche poi di riascoltandosi, di capire dove si è più deboli o dove si è più... Cioè, si hanno delle sorprese in tutti i sensi.
Certamente.
No? E quindi, insomma...
E quindi vai a modificare lì, a modellare.
Chiaro.
Sì,
certo,
sì, bellissimo.
Certo,
è vero.
Certo. Senti, Danilo, allora, adesso, siccome siamo proprio agli ultimissimi minuti, dici come possono fare i nostri ascoltatori a seguirti, dacci i tuoi riferimenti social.
Allora, Danilo Blaiotta su pagina Facebook e Instagram, ovviamente, oppure danilo blaiotta.com, il mio sito dove trovate tutte le follie che mi invento, che delle volte sono anche troppe, quindi andatelo a scoprire se volete.
Non sono mai abbastanza.
Se volete, andate a vedere qualcosa lì, e poi, insomma, se volete il disco fisico lo trovate in tutti gli store, ovviamente, e a Roma anche, insomma, si trova anche che lo trovate sugli scaffali. Ma se volete proprio da me medesimo, potete scrivermi, c'è una mail sul sito web, un form,
ecco,
dove potete...
Rispondi tu, non risponde l'intelligenza artificiale,
né l'intelligenza, né ho abbastanza soldi per pagare qualcuno che lo faccia, quindi faccio io, e ve lo mando volentieri, perché io faccio delle grandi trenate alla posta. Tra l'altro, da poco ho scoperto che alla posta si può prenotare prima, quindi arrivo e non devo fare le file, quindi chiedetemelo, perché è facile, ecco, non sentitemi in colpa.
Feel free to ask, come dicono gli americani nel loro fantastico pragmatismo informale, cioè qualcosa di buono, insomma, anche loro.
Esatto, ogni tanto.
Ogni tanto.
Jack Hirschman.
E infatti, uno a caso. Va bene, allora Danilo, io approfitto per salutare anche tuo padre che hai citato, Gaetano Blaiotta, che è stato anche nostro ospite con Maria Elena Danelli, insomma, veramente grazie.
Sì, da poco hanno fatto una bella mostra a Roma, tra l'altro, che ha avuto bei riscontri.
Benissimo, allora li salutiamo, salutiamo anche te, ti ringraziamo per essere tornato nei nostri studi. Ci ascoltiamo Real Earth, se vuoi dirci una cosa proprio in tre secondi.
Su Real Earth, allora, la poesia bellissima di Homeland Arcane, una poesia dedicata alla Terra, e per la prima volta in questo album non viene recitata ma viene proprio cantata, quindi ho musicato e sono grato infinitamente a Eleonora Tosto per come l'ha cantata, perché
perfetto,
è una cosa meravigliosa.
Benissimo, allora, ecco, proprio dato che si parla molto di terra, di cambiamenti climatici,
sì,
ecco,
è dedicato proprio a questo, qui sentiamo un Jack Hirschman che non è esplosivo, ma che tira fuori un lirismo, perché, ecco, Jack, questo mi dico al volo, era l'uomo dei contrasti, l'artista dei contrasti, lo trovavi o nelle grandi battaglie o nella grande dolcezza, che poi era quella dei grandi, cioè dei grandi rivoluzionari, no? come per esempio Gino Strada e tanti altri, a cui ho dedicato anche un brano da questo disco, tra l'altro.
Certo.
E quindi, insomma, Real Earth, grazie a tutti per averci ascoltato. Grazie Ludovica, seguite Valori in Corso, una delle più belle trasmissioni della radio dai tempi dei Marconi, come dice Hollywood Party.
Non esageriamo, va bene, grazie Danilo Blaiotta, grazie anche a Riccardo Tesi, nostro primo ospite di oggi. Ci ascoltiamo Real Earth e poi continua la programmazione di Radio Città Aperta. Ciao a tutti.
A presto.
Sends to the paper as I pour cream into my coffee.